Non so se chi è più piccolo ha ascoltato bene, però io sono convinto che coi grandi ci capiamo, che quando ascoltiamo questo brano di Vangelo dove Gesù ci invita a osservare i più minimi precetti della legge, un po' stiamo male, ci dà un po' fastidio, perché insomma ci vengono in mente tutte quelle pagine della Bibbia dove si snocciolano tutti questi precetti, no? Che sono anche molto molto precisi sulle cose da fare, da non fare, e ci appaiono un po' incomprensibili, distanti dalla nostra vita di tutti i giorni. E oltretutto, anche se un pochino in questi anni ci è stato un po' raccontato cosa voleva dire la mentalità del tempo di Gesù, il tempo in cui lui è vissuto, eccetera, anche se facciamo lo sforzo di calarci in quella mentalità, alcune di queste regole ci sembrano comunque incomprensibili, distanti. A volte ci sembrano esagerate, altre volte addirittura rischiano di sembrarci anche un po' disumane, no? E allora ci viene da chiederci cosa voglia dire Gesù quando dice che chi insegna ad osservare questi minimi precetti diventa grande nel regno dei cieli, no? Allora io ho cominciato a immaginare così alla mia esperienza personale, e così facendo un pochino il racconto mi sono accorto che in realtà nella mia giornata ci sono una serie di regole minime, appunto, che sono veramente tante, che io senza quasi pensarci osservo tutti i giorni, no? Non so, tutte le volte che mangio mi lavo i denti e non posso farne a meno, no? Quando mi alzo al mattino mi lavo la faccia, no? Quando mi siedo a tavola uso le forchette e il coltello in una certa maniera, insomma. Sono abituato a benedire la tavola, e insomma, tutta una serie di cose che faccio tutti i giorni, no? Queste regole che mi sono dato, ma anche un pochino mi hanno insegnato, no? Queste regole ogni giorno, senza che io mi accorga, un po' come quando respiro, no? Mica sto lì a pensare che respiro, mi custodiscono, cioè fanno sì che la mia giornata in qualche maniera preservi alcuni valori, alcune cose di fondo, no? Non so, mangiare insieme, stare attento ad un povero che suona alla porta, eccetera. Ora, queste regole quindi sono un po' il frutto di un adattamento. Io mi sono adattato al mondo che mi circonda, ho trovato il mio posto e l'ho trovato anche dandomi delle regole per starci dentro. E anche gli altri mi hanno riconosciuto un posto insegnandomi delle regole e anche dandomi dei paletti, perché siccome hanno capito che io sono una persona che ha bisogno di essere un pochino limitata alcune volte, altre volte un pochino incoraggiata, ci sono delle regole che tendono a frenarmi, altre che tendono a farmi camminare un po' di più. Quindi le regole mi sono sempre servite per lavorare su me stesso. Non sono state, se penso alla mia esperienza, così un luogo che, siccome la regola è stata messa, allora adesso ci si ferma, ma anzi la regola serve per camminare. Serve per frenare o serve per accelerare, non serve per restare fermi. E quindi per muoversi, per cambiare il passo serve la regola, no? Invece noi ci abbiamo in testa a volte un'idea della regola dove la regola è la morte, è la fine del camminare, no? È il mettere la pietra tombale sulle novità, la regola. Penso che sia un po' il contrario, no? E se effettivamente scorro il Vangelo e devo fare un po' lo sforzo di accostare questo testo agli altri, dove Gesù appunto ha affrontato il tema della legge, se non do alla legge questo valore, risulta che le due cose non combaciano, non vanno insieme. Allora, in quel versetto, no, della prima lettura che abbiamo ascoltato, dove si dice: guarda che se osservi i suoi comandamenti, no, a questo punto si fa il passaggio a quelli che ci dà Dio, no, i comandamenti suoi, ti accorgerai che saranno loro a custodire te, no? Ti faranno del bene direttamente, perché ti faranno camminare, no? Ma anche scoprirai che siccome anche gli altri stanno facendo lo stesso lavoro insieme a te, il fatto che il comandamento ti custodisce non è solo perché tu accettandolo custodisci te stesso, ma anche perché lo stesso comandamento, facendo lavorare gli altri intorno a te, poi risulta che ti custodisce. Perché cosa succede, no? Che in una comunità come potremmo essere noi, dove ognuno è intento a osservare i comandamenti, si crea uno spazio, no, tra le persone. Uno spazio che è libertà di muoversi. E che è uno spazio dove si lotta esattamente tutti contro la tentazione della freddezza, dei rapporti spigolosi tra di noi, del disinteresse o dell'indifferenza. Cioè, le regole di cui parla la Bibbia, il modo di vivere il comandamento che la Bibbia chiede, non è, come dicevano i filosofi inglesi del contrattualismo, Hobbes, Locke, i più grandi lo sanno, che dicevano homo homini lupus, cioè ognuno istintivamente è violento rispetto agli altri, quindi servono le leggi, così siccome c'è la legge c'è la scusa per non essere più violenti, no? Quindi le leggi limitano la violenza. L'idea di Gesù è un po' più in là, no? Le leggi non sono solo per limitare la violenza, le leggi sono anche per accorgersi dell'altro in positivo. Cioè, nello spazio che si crea, dove io non invado lo spazio dell'altro, non lo soffoco, comincio ad avere la giusta distanza per accorgermi che l'altro c'è. E ho uno spazio di manovra per poter fare delle cose che sono esattamente cose per l'altro e non solo per me. Se invece siamo tutti uno sopra l'altro, allora non solo siamo violenti, ma anche siamo freddi, indifferenti, distaccati gli uni verso gli altri. Cerchiamo ognuno solamente il nostro interesse personale. Allora, questo lavoro, che si può anche appunto spiegare, disquisire, eccetera, in realtà è normale, è naturale, non è che stiamo lì a pensarci. Tutti i giorni noi lo facciamo. Perché appunto questo complesso di norme, no? Che appunto a noi appaiono distanti, perché distante la cultura che ci separa da queste norme, ma è proprio un groviglio, è una selva, proprio perché lì dentro non si tratta di trovare il posto uno solo di noi, ma si tratta di trovare il proprio posto una moltitudine di persone, una comunità di persone, fatta dei diversi. Non ci può essere un'unica scaletta di regole che, andando bene per me, va bene per tutti. Ci sono delle regole su cui io faccio fatica, ma invece quello vicino a me invece le vive naturalmente. Ce ne sono altre che per l'altra persona rappresentano uno sprone e per me invece una limitazione. Quindi le regole devono essere tante e diverse, perché sono tante e diverse le persone e servono tante regole diverse per andare incontro al bisogno di essere custodito di ciascuno di noi. Ecco perché, no? Gesù dice che è venuto non ad abolire la legge, ma a dare compimento. Cioè c'è una maniera buona di compiere la legge, in alternativa evidentemente a una maniera sbagliata di compiere la legge, no? Si tratterà di capire cosa vuol dire compiere la legge. Per esempio, il ragionamento che abbiamo fatto adesso potrebbe sintetizzarsi così. Compiere la legge non vuol dire che dall'oggi al domani io comincio ad osservare tutte le norme della legge, osservare nel senso di fare, ma vuol dire che io devo vedere la legge come non un momento, prima e dopo, ma un cammino, un insieme di indicazioni stradali che, se io le interpreto correttamente, non solo mi dicono fai questo, non fai quello, ma il fai questo, non fai quello, l'hanno scritto perché c'era dietro un'intenzione, dove voleva andare, dove voleva parare, quel fai questo, non fai quello. Per esempio, non so, voleva andare a parare che tutti in qualche maniera fossimo meno individualisti e condividessimo di più. Beh, allora se capisco il principio, non si tratterà più di osservare semplicemente una regolina, ma di fare in modo che le mie scelte di ogni giorno lavorino in quella direzione. Questo è dare compimento. Perché il compimento non si realizza semplicemente facendo o non facendo, ma andando verso una meta, no? Perché appunto tutti siamo incamminati verso una meta, no? La famosa comunione dei santi o comunque il paradiso, la situazione in cui le mete sono chiare a tutti. È la situazione in cui tutti hanno lavorato in quella direzione, no? In cui tutti sono in pace con il proprio cuore, non stanno più lottando dentro di sé per decidere se vale la pena o non vale la pena andare in quella direzione. Si va, si ha deciso. Noi invece che siamo qui siamo ancora nella situazione di dover decidere che direzione dare alla nostra vita, e dentro di noi insomma si lotta. Ma vale proprio la pena di perdonare, visto che poi ci rimetto, no? Ma vale proprio la pena di essere sempre onesti, visto che poi alla fine del mese lo stipendio è più basso? Ma vale proprio la pena di non vendicarsi, ma di usare i sistemi della giustizia, che sono lenti e complessi, per far valere il proprio diritto? Punto. Gesù fa degli esempi, no? Fa degli esempi per farci capire cosa vuol dire che i precetti della legge sono minimi. Per esempio, dice, c'è il comandamento di non uccidere, che è un comandamento generale. Portalo adesso al minimo della tua esistenza. Cosa vuol dire non uccidere? Vuol dire non solo non sparare a uno, ma vuol dire anche non offendere uno. È già un po' più preciso che semplicemente non uccidere, no? Al limite vuol dire addirittura arrivare a non pensare male di nessuno, cosa assai difficile nella nostra quotidianità, però quella è la meta, no? Come il respiro, cioè il comandamento, se deve diventare minimo nella nostra esistenza, vuol dire che deve respirare in ogni atomo del nostro essere, della nostra esistenza, quindi tutto, le azioni, il pensiero, i sentimenti, i desideri. Questo vuol dire che i comandamenti sono chiamati a diventare minimi, a ispirare i minimi gesti della quotidianità. Dare compimento vuol dire lavorare nella direzione di rendere minimamente, secondo il comandamento, ogni gesto della nostra vita, no? Poi ci sono gli altri esempi, ma se li rileggete vedrete che funzionano nella stessa maniera, no? Sulla questione della fedeltà. Anche lì si tratta di arrivare addirittura ad una fedeltà che è anche una fedeltà nei desideri, nei pensieri. Oppure nella scala delle priorità, no? Dice, tu metti al primo posto l'andare a messa, ma guarda che prima di venire a messa magari preoccupati di esserti riconciliato con Tizio e con Caio, no? Noi abbiamo una scala delle priorità nei gesti della nostra giornata, fatta su in un certo modo, che ogni tanto è anche un po' comodo, no? Ma sì, devo fare quell'altra cosa prima. Così come sulla giustizia, anche lì è una questione di priorità. Cosa fare prima? Punto, la minimità riguarda queste cose qua. E allora, proprio perché la legge, vista così, come un cammino e come un percorso verso il fare minimo dentro ciascuno di noi, le direzioni di marcia, vuol dire che è una legge fatta per la misericordia, non per la durezza, no? Che tollera che ci possa essere un tempo perché tu pian piano capisca, che aspetta che tu prenda in mano il lavoro su te stesso e nello stesso tempo ti prenda cura dell'altro che sta vicino a te. Quindi è un tempo che viene disteso nell'opera di una misericordia, no? Dio è un misericordioso che ti aspetta e nello stesso tempo però ti tende continuamente la mano. Quindi la misericordia della legge è in alternativa alla sua durezza. Quando Gesù parlava con gli scribi diceva, guardate che Mosè vi ha dato queste norme così precise per la durezza del vostro cuore. Ma se voi a un certo punto ne capite lo spirito, allora cominciate a capire che c'è una misericordia dietro queste indicazioni, che è il vero principio che va osservato. La durezza è quella che si attacca al precetto della legge e lo piega al proprio vantaggio, mentre la misericordia è capace di camminare insieme al fratello e di crescere con lui in umanità. Quindi allora della minimità della legge ci deve rimanere anzitutto non la durezza ma la misericordia verso il più debole e chi fa fatica. E questo è il principio che deve comandare l'osservanza della legge. Poi ci deve rimanere l'intuizione di educare anche gli aspetti minimi della nostra esistenza nella direzione dell'umanità e infine il suo essere occasione di compiere uno scavo serio dentro di noi e renderci consapevoli che è necessario fare un lavoro per rendere, come diceva Gesù, più elastico il nostro cuore, no? Che andiamo verso la Quaresima, vedete che anche le letture in qualche maniera si orientano, no? Vi darò un cuore nuovo, inizia così il percorso della Quaresima, no? Cioè un cuore meno duro e più capace di essere malleabile.